Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran ha ottenuto notevoli successi nel campo della diplomazia. I sionisti sparano a un palestinese ferito, sciopero generale a Jenin. Il mandato d'arresto per Putin, Mosca, carta straccia. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presento la programmazione di oggi, sabato, il 18 marzo 2023. Cari amici, come di consueto in primo piano, vi invito ad ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda gli Stati Uniti e le sue aspirazioni nel Mar Nero. Dopodiché potete ascoltare un'altra parte della rubrica Le meraviglie dell'Iran, un programma dedicato alla presentazione delle attrazioni turistiche del nostro paese Iran. Ora amici, passiamo alle notizie. Ieri il Ministero degli Esteri iraniano ha ospitato una celebrazione diplomatica del Nowruz 2023. Secondo ieri all'evento hanno preso parte gli ospiti iraniani ed i diplomatici stranieri. Durante la cerimonia un gruppo degli artisti iraniani provenienti dal sud del paese ha eseguito delle canzoni popolari. Il ministro degli esteri dell'Iran, a margine dell'evento, ha tenuto anche un discorso durante il quale ha riferito ai successi conquistati della Repubblica Islamica nel campo della diplomazia. Stiamo iniziando il nuovo anno in una situazione in cui sono stati ottenuti notevoli successi nel campo della diplomazia, ha detto Hossein Amir Abdollahian. Il 21 marzo si festeggia il Nowruz, una grande e nota ricorrenza nazionale iraniana. In un video si vede un palestinese ferito a terra e arriva un soldato in borghese e gli spara alla testa a sangue freddo. Venerdì i palestinesi hanno osservato uno sciopero generale a Jenin in lutto per i 4 palestinesi uccisi dagli spari sionisti. In seguito a un appello delle fazioni nazionaliste e islamiche, i palestinesi hanno osservato uno sciopero generale di un giorno in lutto per l'uccisione di 4 palestinesi in un'incursione israeliana a Jenin giovedì. Aziende, scuole, università e altre strutture hanno osservato lo sciopero e chiuso i battenti in diverse aree della Cisgiordania e di Gerusalemme occupata. Venerdì la Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato d'arresto per il presidente russo con l'accusa di crimini di guerra per la deportazione e deportazione forzata in Russia di bambini ucraini dalle aree conquistate durante la guerra in Ucraina. Un altro mandato di arresto è stato emesso per Maria Alexeyevna Belova, commissario per i diritti dei bambini presso l'ufficio del presidente della Federazione Russa per accuse simili. La Russia nega di aver commesso tali crimini, respinge ogni accusa di atrocità e attacchi alle infrastrutture civili e considera la decisione della Corte oltraggiosa e inaccettabile. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha osservato che la Russia non riconosce la giurisdizione della Corte Penale Internazionale e considera qualsiasi decisione nulla dal punto di vista della legge. Decine di migliaia di fedeli musulmani hanno raggiunto la moschea di Al-Aqsa nella Gerusalemme occupata e hanno recitato la preghiera del venerdì nei suoi cortili, tra severe misure israeliane. Il Dipartimento per i beni religiosi islamici di Gerusalemme ha riferito che più di 70.000 fedeli hanno recitato la preghiera del venerdì del luogo sacro nonostante le restrizioni israeliane imposte alle porte e agli ingressi della città vecchia. Le forze di polizia hanno istituito decine di posti di blocco condotto e estese perquisizioni e controlli sui palestinesi e sulle loro carte d'identità e hanno impedito a molti di essi di raggiungere il luogo sacro islamico. Venerdì scorso le autorità municipali israeliane hanno chiuso diverse strade nella Gerusalemme occupata, limitando il movimento palestinese. Le restrizioni israeliane sono arrivate in preparazione della maratona annuale di Gerusalemme. La Corea del Nord ha fatto sapere che il lancio di un missile balistico intercontinentale effettuato giovedì è parte di una serie di misure necessarie a inviare un avvertimento più perentorio in risposta alle forze armate statunitensi e sudcoreane impegnate in esercitazioni congiunte nella penisola coreana. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha assistito personalmente al lancio del missile Hwa Song 17 ha evidenziato la necessità di incutere la paura nei nemici del paese in risposta alla loro ostilità aperta nei confronti del Nord. La rappresentante ufficiale del Ministero degli Affari Esteri russo, Maria Zakharova, ha commentato la decisione della Corte Penale Internazionale di emettere un mandato d'arresto per conto del commissario per i diritti dei bambini, Maria Belova. Anche 15 anni fa nessuno avrebbe pensato che nei paesi occidentali la cura e la salvezza dei bambini sarebbero diventate penalmente punibili, ma tutto si sta muovendo verso questo da molto tempo, ha scritto Zakharova nel suo canale Telegram. Ha osservato che la politica tollerante dell'Occidente, che si presenta come illuminata, è un vivido esempio dell'essenza stessa dei paesi NATO-centrici. Secondo Zakharova, la promozione del cambiamento di genere nei bambini, la persecuzione dei medici che credono che ci siano solo due sessi e altre perversioni sul cambiamento di orientamento sono diventate prerequisiti necessari per la distruzione dell'istruzione della famiglia. Ha aggiunto che i paesi che resistono, come l'Ungheria, continueranno ad essere perseguitati e ignorati. Sono fiducioso che quest'anno saremo in grado di dire che Covid-19 è finito come emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale. A ribadirlo è stato il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, Tedros Adhanom, ieri durante un briefing con la stampa. Non ci siamo ancora, ha puntualizzato, ma siamo sicuramente in una posizione molto migliore ora rispetto a qualsiasi altro momento durante la pandemia. Abbiamo bisogno di barriere efficaci che devono essere molto alte, andare in profondità nel terreno ed essere costantemente monitorate tecnicamente e personalmente. Solo così si può contenere l'immigrazione clandestina. E quanto affermato dal cancelliere austriaco Karl Nehammer in un'intervista al quotidiano tedesco Bild in edicola. Nehammer vuole una recinzione simile a quella tra Stati Uniti e Messico. Il capo della nostra polizia federale è attualmente proprio lì, aggiunge il cancelliere, guarda il confine tra Stati Uniti e Messico per vedere quali misure stanno funzionando. Il nostro obiettivo è condividere questa conoscenza con altri paesi dell'UE come la Bulgaria al fine di migliorare la nostra protezione delle frontiere dell'UE. Donald Trump è tornato a postare su Facebook e YouTube ieri venerdì dopo un'estromissione di 2 anni dal social network e dalla piattaforma di condivisione di video. La sospensione scattò dopo le contestazioni legate all'assalto a Capitol Hill nel gennaio del 2021. Sono tornato, ha scritto l'ex capo della Casa Bianca, ora di nuovo in campo. Nell'ottica delle presidenziali del 2024, il messaggio Trump ha allegato un breve video della CNN che sembra risalire alla notte della sua elezione nel 2016. Nel filmato lo si vede attorniato dal figlio Barron e dall'ex presidente Mike Pence, mentre dice: "Mi spiace di avervi fatto aspettare, è stato complicato." Il messaggio è stato subito accolto da centinaia di commenti. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. USA e il Mar Nero. Gli Stati Uniti aspirano a navigare liberalmente nel Mar Nero e non hanno potuto farlo davanti alla vigile Turchia, alla Convenzione di Monterrey, ma l'Aquila calva è in agguato. Gli Stati Uniti hanno piani strategici nel Mar Nero che vengono gradualmente svelati, sottolinea l'editorialista turco Mehmet Ali Güler in un articolo pubblicato giovedì sul quotidiano Cumhuriyet. L'attenzione pubblica nel mondo e su questo territorio, non solo nei media, ma anche sulla scena politica internazionale, in particolare dopo l'incidente dell'aereo da ricognizione marittima americana MK-9 Reaper che si è schiantato in acqua vicino al confine russo. Ma proprio finora Washington ha assunto una posizione ambigua su questo episodio, ma dalla Casa Bianca e dal Pentagono dichiarano di riservarsi il diritto degli Stati Uniti di utilizzare liberalmente lo spazio aereo neutrale, compreso il Mar Nero, per scopi di intelligence militare. Il grande interesse degli Stati Uniti in questa regione non è affatto causale, soprattutto dopo il crollo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Perché continua, si sta cercando di fare del Mar Nero un lago della NATO per mantenere il controllo sia della superficie dell'acqua che degli stati costieri, con un'unica missione: alterare l'equilibrio e l'armonia nell'area. La Turchia, da parte sua, è a un bivio, afferma l'autore, e sta compiendo sforzi per mantenere la stabilità e l'equilibrio di potere nella regione e per rendere il Mar Nero disponibile per un uso pacifico da parte di tutti i paesi.
Le meraviglie dell'Iran. Salve cari amici, nella puntata precedente abbiamo parlato della regione della città di Yazd. Oggi continueremo il nostro viaggio parlando della città dal punto di vista culturale e architettonico. La città di Yazd è la più antica città del mondo, costruita con calcestruzzo e mattoni crudi, è la seconda città storica del mondo dopo Venezia, data che in gran parte ha mantenuto il suo tessuto originale. La città è realmente unica ed ogni anno attira migliaia di turisti da tutto il mondo. Ha diversi nomi, come Shahr-e Badghir, la città delle torri del vento, Darul Ibad, cioè la casa dei servi di Dio, Shahr-e Shirini, la città dei dolciumi, Shahr-e Kanat, la città dei Kanat, Shahr-e Atash e Aftab, la città del fuoco e del sole. La parte storica della città ha un'area di circa 800 ettari ed è la città con il tessuto storico più ampio dell'Iran. L'intero tessuto storico della città è stato pertanto inserito nel 2005 nella lista del patrimonio nazionale iraniano. Le antiche case di Yazd sono il miglior esempio dell'architettura antica in questa città. Hanno un grande cortile centrale e le stanze situate ai quattro angoli di esso. Nel grande cortile centrale ci sono grandi fontane. Le case hanno sempre ampi sotterranei dove si riposava al fresco nelle calde giornate d'estate. Le porte e le finestre sono reticolate. I muri delle stanze hanno lavorazioni con il vetro e con lo stucco. La casa dei Laria o di Muayyed Aloi sono due esempi di case antiche di questa città. Nelle case signorili, come quella dei Laria, vi sono due sezioni. Una quella destinata alla famiglia e quindi inaccessibile per gli estranei e poi un'altra zona destinata agli ospiti e chi arrivava da fuori. Gran parte della casa però è formata proprio dalla zona privata, dove andavano e venivano liberamente le donne senza l'obbligo di doversi coprire o dover temere occhi indiscreti. La parte nord delle case veniva usata in inverno e la parte sud in estate. La parte estiva comprendeva anche una sala ricevimenti e sicuramente pure la torre del vento. La parte orientale comprendeva la sala degli specchi, le cucine, la dispensa e luoghi di soggiorno autunnali. Infine, il lato occidentale della casa era per le primavere. Sempre nelle case signorili c'erano anche delle stanze per il divertimento, come quella degli specchi che esiste nella casa dei Laria. Questa bellissima casa si trova nel quartiere Fahadan di Yazd ed è del periodo Qacharide. La casa ha una superficie di 1700 metri quadrati con circa di 1200 metri di costruzione. La casa ha pure un grande sotterraneo ed oggi ospita l'ufficio del patrimonio culturale della regione di Yazd. Trovandosi al centro dell'altopiano dell'Iran, la regione di Yazd è molto sfortunata dal punto di vista di risorse idriche nella sua superficie e per questo dipende principalmente dalle risorse sotterranee di acqua. L'acqua viene riportata in superficie dalle viscere della terra grazie a migliaia di canat che sono stati scavati dalla gente locale. Il canat è un antico sistema persiano che in pratica conduceva l'acqua in superficie attraverso lo scavo di pozzi in fila. Oggi sono 3131 i canat della regione di Yazd ed è bello che 2615 di questi funzionano anche oggi, come una volta. Il canat è una delle invenzioni più ingegnose della storia umana. Sottoterra si scava un sentiero con una determinata pendenza e, perpendicolare ad esso, decine di pozzi. L'esito finale di questo sistema è la conduzione naturale dell'acqua della falda acquifera in superficie, nel luogo dove si trova il centro abitato. L'irrigazione dell'acqua era stata condotta pure da altri popoli, ma in superficie. I persiani invece, con i canot, la facevano passare sottoterra, evitando quindi che si riscaldasse o che evaporasse. Il più lungo canot dell'Iran, il canot Zarch, si trova proprio in questa regione e risale a 3.000 anni fa. È lungo circa 100 chilometri e comprende 2.115 pozzi. Cari amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Alla prossima settimana per conoscere altre attrazioni storiche dell'Iran.